Stati Uniti d'America, di quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America, sto facendo anche casomai un commento sulle manifestazioni, soprattutto quella di Roma che c'è stata ieri a Piazza del Popolo in sostegno, ma non soltanto. E prima di questo ci andiamo a sentire il nostro corrispondente settimanale dagli Stati Uniti d'America e poi torniamo in studio e lo commentiamo con Silvia Baraldini.
In questi ultimi giorni, numerosi sindaci, soprattutto democratici, hanno promesso l'immediata approvazione di riforme che dovrebbero limitare l'uso della forza da parte della polizia e garantire una qualche forma di giustizia per tutte le vittime di violenza poliziesca. Spesso durante le loro conferenze stampe i sindaci fanno riferimento a 8 riforme in particolare. Tra queste c'è per esempio il divieto di usare specifiche tecniche di immobilizzamento che possono portare al soffocamento della vittima. Queste 8 riforme fanno parte di una più larga campagna di riforme portata avanti da una serie di attivisti di colore legati al Black Lives Matter, il cui obiettivo è quello di azzerare il numero delle vittime uccise dalle forze dell'ordine. Da qui il nome Campaign Zero. È importante sottolineare il fatto che all'interno del movimento del Black Lives Matter ci sono state numerose critiche nei confronti di questa campagna, accusate di distogliere l'attenzione dal vero obiettivo del movimento, l'abolizione della polizia. Inoltre, alcuni promotori di questa campagna, in particolare l'attivista di Ray McKenson, sono stati accusati di usare il movimento per interessi personali. Nonostante queste critiche, la campagna ha guadagnato una larga popolarità, soprattutto degli esponenti più progressisti del Partito Democratico, anche perché, secondo un recente sondaggio, meno del 20% degli americani approva l'idea di una netta riduzione dei bilanci della polizia, una riforma che viene spesso associata con l'obiettivo di abolire le forze dell'ordine. Ma queste riforme sono veramente possibili? Gli ultimi anni sembrano dimostrare che è molto difficile far approvare queste riforme e anche quando alcune di queste sono introdotte non vengono spesso applicate. Minneapolis offre in questo senso un perfetto esempio. Nel 2018 il Dipartimento di Polizia pubblicò un dossier in cui illustrava tutte le riforme introdotte a partire dalle prime proteste del movimento nel 2015. Tra queste riforme due sembrano rilevanti nel caso della morte di George Floyd. La prima sostiene che il comportamento della polizia è guidato dal principio della, cito, santità della vita. La seconda è che qualsiasi poliziotto ha il dovere di intervenire per interrompere qualsiasi uso illegale della forza da parte di un collega. Ora, non solo queste riforme non sono riuscite a salvare la vita di Floyd, ma la loro esistenza non necessariamente garantirà una condanna dei poliziotti coinvolti nell'incidente. In realtà l'introduzione e l'applicazione di queste riforme deve fare i conti con la forte resistenza dei vari sindacati di polizia. Il loro potere è cresciuto di pari passo con la radicalizzazione del movimento di protesta nera negli anni 60. Più la comunità nera si organizzava contro la violenza della polizia, più il sindacato sviluppava una retorica che descriveva i poliziotti come le vittime di una campagna d'odio, un tema tra l'altro ampiamente utilizzato anche in questi giorni. Le rivolte nere scoppiate nella seconda metà degli anni 60 e la radicalizzazione della sinistra americana cambiò il clima politico, soprattutto tra gli americani bianchi, forzando entrambi i partiti a sposare la politica del law and order. Arriviamo così al 1974, con la firma dei primi police officer Bill of Rights, un nome, bisogna dirlo, che sembra quasi farsi gioco del civil rights movement del decennio precedente. Nel corso degli anni 70 e 80, mentre le politiche reaganiane portano allo smantellamento di quasi tutte le conquiste sindacali fin lì ottenute, i sindacati dei poliziotti continuano ad accrescere il loro potere fino a riuscire a far passare in quasi tutti gli stati americani leggi che rendono i poliziotti praticamente intoccabili. Arriviamo così ai dati degli ultimi anni, in cui più di 1000 persone vengono uccise ogni anno dalla polizia statunitense, ma con un irrisorio numero di poliziotti condannati. Secondo i dati raccolti dal sito Mapping Police Violence, tra il 2013 e il 2019 il 99% dei casi di persone uccise dalla polizia si è concluso con l'assoluzione dei poliziotti coinvolti. Ma quanto è difficile modificare questi Bill of Rights? Praticamente impossibile. Il problema qui è che le politiche neoliberali degli ultimi 40 anni hanno trasformato qualsiasi problema sociale in un problema di ordine pubblico da far gestire la polizia, trasformando il loro sindacato in uno dei più potenti soggetti politici americani. Spesso e volentieri le loro ingenti donazioni di denaro decidono le elezioni cittadine, statali e persino presidenziali. Non è un caso allora che durante la campagna elettorale del 2016 Trump abbia ripetutamente invitato ai suoi eventi proprio il presidente del sindacato della polizia di Minneapolis, Bob Crowell. In questi giorni Crowell ha descritto Floyd come un violento criminale e ha criticato il sindaco di Minneapolis per non aver autorizzato una più violenta repressione nei confronti dei manifestanti, definiti terroristi. A qualsiasi tentativo di riforma il sindacato risponde con campagne intimidatorie, come dimostra il tweet pubblicato dal sindaco di polizia di New York, nel quale sono state rese pubbliche informazioni personali della figlia del sindaco De Blasio, arrestato durante una manifestazione per George Floyd. Nel tweet il sindacato accusa De Blasio di voler indebolire la polizia e mettere in pericolo la sicurezza dei newyorkesi. Le parole pronunciate dai sindaci in questi giorni sembrano allora più vuote promesse che altro. Il problema degli Stati Uniti è la profonda militarizzazione della sua città. Molto più significativa è allora la decisione del Consiglio di amministrazione delle scuole pubbliche di Minneapolis di rescindere immediatamente il contratto con la polizia, liberando così le scuole pubbliche della città dalla presenza dei poliziotti. L'importanza di questo gesto sta nel fatto che la stragrande maggioranza degli studenti che frequentano le scuole pubbliche degli Stati Uniti sono studenti di colore, e i fatti di questi giorni ci ricordano che la presenza della polizia, più che garantire la loro sicurezza, rappresenta una minaccia alla loro incolumità. I social media sono pieni di video che mostrano giovanissimi studenti di colore ammanettati o violentemente arrestati dalla polizia all'interno di aule scolastiche per le più ridicole ragioni. Questa decisione avrà profonde ripercussioni anche al di fuori di Minneapolis, se è vero che i consigli di amministrazione di molte altre città degli Stati Uniti hanno già cominciato a discutere l'approvazione di simili mozioni. Una vera e propria rivoluzione, se si considera che secondo i dati raccolti nel 2016 dal National Center for Education Statistics, il 70% delle scuole pubbliche superiori impiega poliziotti per gestire la sicurezza nelle aule. Volevo chiudere questa corrispondenza con una breve osservazione sulla complessità del movimento del Black Lives Matter. L'osservazione riguarda il fatto che spesso le ondate di proteste riguardano quasi esclusivamente la morte di uomini neri, Michael Brown, Trayvon Martin, Freddie Gray, George Floyd, Oscar Grant e così via. Se da una parte è vero che statisticamente gli uomini afroamericani sono più spesso vittime della violenza poliziesca, numerose attiviste hanno denunciato il fatto che il movimento tende a trascurare la violenza che ha come vittime le donne e altri soggetti queer di colore. Il fatto, per esempio, che la maggioranza delle detenute nelle carceri siano afroamericane dimostra che anche loro hanno frequenti interazioni con la polizia. Il punto qui è che concentrandosi su uno specifico caso di violenza si rischia di dimenticare le altre forme di violenza che lo Stato e la società in generale infligge ad altri membri della comunità nera. Prendiamo per esempio la questione che abbiamo discusso in questa corrispondenza, le riforme che i vari sindaci stanno proponendo. Come abbiamo detto, queste riforme mirano a ridurre incidenti come quelli che hanno portato alla morte di George Floyd. Quello che queste riforme non cercano di ridurre, per esempio, è il numero di violenze sessuali che le donne afroamericane spesso subiscono durante i loro arresti. Oppure il fatto che in almeno 35 stati americani non esiste una legge che esplicitamente definisce come stupro qualsiasi rapporto sessuale tra un poliziotto e una persona detenuta. Il rischio quindi è che il movimento supporti soluzioni che non rispondano ai bisogni dell'intera comunità. Le ragioni di queste tensioni non sono ovviamente un'esclusiva della un'esclusività della comunità nera, come per esempio la tendenza a considerare l'esperienza maschile come un'esperienza naturalmente universalizzabile. Ma l'attivista di colore sottolinea come il successo del movimento sia fortemente legato alla sua abilità di contrastare il sessismo e l'omofobia che inevitabilmente pervade queste proteste.
Eccoci qua. Allora, questa è la corrispondenza che ci giungeva dagli Stati Uniti. Noi ringraziamo Silvia per essere qui nei nostri studi. A te la parola su, insomma, ci teniamo molto a quello che è il tuo pensiero, che conosci insomma abbastanza bene, sicuramente più di noi, tutto quello che è la storia degli Stati Uniti d'America, insomma, almeno negli ultimi 40 anni, e come si è trasformata la società americana e anche le novità di quello che del movimento che sta scendendo in piazza in queste ultime settimane per l'ennesima uccisione da parte delle forze dell'ordine. Quindi io partirei dagli Stati Uniti d'America, poi ti chiederei anche un commento sull'Italia, però questo lo facciamo dopo.
Allora, non vorrei iniziare con la questione della riforma della polizia, perché è importante, alcune delle questioni sollevate dal vostro corrispondente sono importanti, come ad esempio il ruolo dei sindacati della polizia. Vorrei ricordare a tutti che il sindacato della polizia ha avuto un ruolo determinante sulla mancata liberazione di Mumia Abu-Jamal e hanno un ruolo importante anche sulla scarcerazione di detenuti politici, in particolare diciamo persone che hanno militato nel partito delle Pantere Nere e nella Black Liberation Army, che hanno molto contestato negli anni 70-80 il ruolo della polizia e perciò sono diventati obiettivi di quei sindacati. Perciò vorrei ricordare questo, perché questi sindacati non solo si occupano di difendere, diciamo, i loro iscritti e la struttura che si sono scelti, ma hanno anche avuto un ruolo importante politico nel prevenire certe azioni che erano dovute, come la liberazione di certi detenuti e detenute politiche. Perciò sono d'accordo che hanno un ruolo assolutamente negativo e anche determinante, però hanno un ruolo determinante secondo me perché la struttura che si è data il potere americano ha bisogno di quella violenza, l'ha sempre avuta bisogno di quella violenza, diciamo, prima che emergessero i corpi di polizia era più organizzata a livello comunitario, a livello quasi individuale, ma è una caratteristica del potere e di come il potere si è organizzato all'interno degli Stati Uniti, di come ha accumulato il capitale per costruire questa forza, diciamo, economica importante, imponente, e come lo continua a mantenere. Penso che una delle cose importanti che è cambiata negli ultimi anni ha a che fare anche con la revisione della storia degli Stati Uniti, nel senso che diciamo, il mito nazional popolare che la schiavitù è terminata con la fine della guerra civile, e invece adesso c'è tutta questa studi storici, ma anche che poi escono e si menzionano nei giornali, nelle canzoni, anche nel cinema in qualche modo, che mostra che la schiavitù non è per niente finita in quel periodo, si è trasformata in qualcosa di altro e è stata mantenuta attraverso un uso smoderato della violenza. Perciò non mi sorprende che i sindaci vogliono mantenere la struttura togliendo, diciamo, le parti che sono diventate meno intollerabili a un vasto numero di persone, anche perché, diciamolo, l'uso dei telefonini ha un po' rivoluzionato tutto il rapporto, perché non c'è più necessità del giornale che ti dice che questa persona è stata uccisa, o della televisione, perché il filmato del telefonino mandato sui social, cosa che io non uso e non vedo, però capisco che funziona.
Beh, sicuramente rende subito immediata, appunto, la diffusione.
E la rende in qualche modo accessibile a tutti, perché quasi tutti hanno un telefonino in qualche modo. Però direi che questa questione della riforma della polizia è difficile non solo per il ruolo del sindacato, ecco, forse in questo dissenterei un po', è difficile perché tutta la società è costruita intorno all'operato di quelle forze dell'ordine. Tu non puoi mantenere intere comunità come la comunità afroamericana, ma anche, diciamo, la comunità latina, che ha partecipato anche alle manifestazioni di protesta, nella posizione in cui si trovano, senza un uso enorme della forza. Ci scordiamo 2 anni fa la questione dei bambini separati dai genitori e messi in quello che sono stati descritti come campi di concentramento. Questo è un uso della polizia e della forza per mantenere un certo status quo. Perciò direi che il movimento ha varie anime. Le richieste immediate del movimento hanno a che fare con, diciamo, riforma dei vari ordini di polizia, però secondo me c'è anche una parte del movimento che chiede cose più profonde, più strutturali, perché capisce il rapporto tra la costruzione e l'organizzazione del potere negli Stati Uniti e l'uso della polizia e della forza per ottenere gli obiettivi che quel potere si è prefisso.
Allora, parliamone se ti va di queste...
Vorrei dire solo un'altra cosa, che vedo sempre molto che Trump è ritratto spesso come un uomo solo al potere. E vorrei dire che questo
anche oggi la stampa, per esempio, dice tutti i democratici lo stanno, addirittura i suoi fedelissimi lo stanno abbandonando.
Allora, che qualche persona abbia detto non voterò per lui, secondo me non ha nessun significato. Probabilmente non avrebbero votato per lui senza dire nulla anche prima, però è importante capire che Trump rappresenta un certo gruppo del capitalismo americano che si voleva riprendere controllo del potere di organizzare quel capitalismo, e che lui è stato eletto con il loro appoggio e sostegno, e quelle persone non l'hanno per niente disertato e avevano un'agenda molto specifica, tra cui la limitazione del voto, che sta accadendo in molti modi negli Stati Uniti ed è un grosso tema politico, perché chiaramente chi viene divestito del voto in gran parte sono le comunità come la comunità afroamericana, i latinos, i nativi, forse il voto non è molto esercitato, perciò c'era dietro Trump, non c'è solo Trump, ma c'è tutta una parte del capitalismo americano in gran parte organizzato intorno agli interessi petrochimici, che vuole che lui sia il presidente degli Stati Uniti. Chiaramente non potevano eleggerlo da soli, perciò hanno organizzato una campagna che mobilitasse quella parte dei bianchi degli Stati Uniti che si sentiva esclusa da quello che stava accadendo politicamente, e chiaramente anche la Chiesa cristiana, questo ha forse a che fare con quello che parlavate prima, la Chiesa cristiana conservatrice ha avuto un grosso ruolo, tutto il movimento contro le donne ha avuto un grosso ruolo, qui entra anche la questione dell'aborto e quello che sta accadendo su quella questione. È una cosa abbastanza complessa, ma non bisogna scordarsi che tutte queste cose accadono per una ragione, e che Trump non sarebbe stato mai eletto presidente degli Stati Uniti se una parte del potere non aveva un'agenda che lui poteva rappresentare. Perciò smettiamola di dire che Trump è un uomo solo. Sì, Trump è un uomo solo, forse a rispetto in questo momento di una
perché
parte
Melanie
del paese.
Non se lo fila, ma non certo perché tutta invece la parte politica non lo sostenga.
Ecco, perciò no, perché ci sono state anche discussioni assurde su questa cosa, però è importante capire questo, che lui non è il geniale capitalista che ha furbamente preso controllo da solo. Questa è una favola, e pensiamo, come persone ragionevoli che hanno anche una certa analisi di come le cose funzionano, dovremmo capire che questo non è la verità.
Allora, hai detto tante cose, io ripartirei forse proprio da questo. Tu hai parlato della questione della limitazione del voto, ce la spieghi un attimo meglio? Perché per esempio di questo sui media italiani, in Italia se ne è parlato zero. Che vuol dire? Cioè, qual è il cambiamento? Evidentemente, non so se post Obama o comunque già durante l'amministrazione Obama all'interno degli Stati Uniti, cosa sta cambiando?
Allora, la prima avvisaglia che questa era una questione importante è venuta durante le elezioni presidenziali, che da una parte c'era George W. Bush e dall'altra c'era Gore, non so se vi ricordate, un po' di anni fa, e tutto è venuto a dire quali erano i voti nello stato della Florida. Se la Florida, che poi è andata fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, chi aveva vinto lo stato cruciale della Florida. Poi la Corte Suprema ha deciso di dare il voto dello stato della Florida a Bush, e Bush è diventato presidente. Ma che c'è stato dentro quella controversia? Dentro quella controversia c'è stato il fatto che un sacco di voti sono stati annullati per ragioni diciamo che fino a quel momento non portavano all'annullamento del voto. La maggior parte di quei voti erano voti afroamericani che per ragioni anche storiche votano largamente il Partito Democratico. Da lì si è iniziata una campagna dove nei vari stati sono passate delle leggi che esistevano una volta negli Stati Uniti, che per votare bisognava avere proprietà, bisognava aver pagato le tasse, bisognava avere tutta una serie di documenti, se non c'avevi quei documenti non potevi votare, e tutta una serie di cose che tendeva a limitare il voto particolare in certe comunità. Penso ad esempio alla questione che se tu sei stato mai incarcerato hai perso il voto. Anche questo è una grossa cosa, perché nella comunità afroamericana, come già stato menzionato, l'incarcerazione è molto comune, perciò automaticamente non potrai mai esprimere il voto. Allora questa limitazione del voto si è molto molto allargata. L'ultima diciamo lotta che c'è stato è stato sulle questioni delle primary, perché data la presenza del coronavirus è stato detto che si poteva votare attraverso la posta elettronica, posta, perché non si poteva andare a votare nel modo normale. E immediatamente i repubblicani e Trump ha detto assolutamente no, questo non era una questione di essere, come dire, preoccupati per lo svolgimento regolare del voto, era proprio una questione di voler limitare la partecipazione, perché chiaramente se uno vota per posta, anche per posta elettronica, è più facile che andare a... Perciò questa si è sviluppata in una battaglia abbastanza importante. Se parliamo di diritti acquisiti, uno
su cui gli Stati Uniti d'America, l'unica cosa su cui, diciamo così, forse hanno fatto la battaglia, poi è la questione dei diritti,
appunto. E poi è stata una grossa diciamo riforma ottenuta con un, perché c'è stato un grande movimento, che è il movimento appunto degli anni 50 e 60, che è stato il Voting Rights Act of 1964. Tutte queste misure che questo gruppo di capitalisti vuole eliminare sono il risultato di questa riforma, e questo non è che ha cambiato la natura del capitalismo americano, del suo imperialismo, però l'ha allargato, diciamo, in qualche modo, e ha permesso che uno come Obama potesse essere eletto presidente. Però chiaramente l'elezione di Obama a presidente ha in qualche modo irritato, ha chiamato una controffensiva. Ma tutto all'interno del sistema, non è che una parte è più progressista e rivoluzionaria e l'altra parte è conservatrice, no, all'interno di quel sistema ci sono varie tendenze e se la lottano tra di loro, ma per controllare la stessa cosa, non è per rendere il paese veramente, beh, quella è una parola un po'... cambiarlo, diciamola, mettiamola così. Democratico è sempre una cosa abbastanza, sì. Volevo dire solo quello, perché è importante secondo me, se no uno si perde. Questa riforma è giusta e questa riforma no, uno deve un po' scavare sotto.
Infatti motivo per cui lo stiamo facendo con te, perché poi dietro le proteste insomma c'è tanta storia degli Stati Uniti, soprattutto perché queste proteste vanno avanti ormai da diversi anni, cioè nel senso che la sigla dei Black Lives Matter non nasce oggi, va
avanti. 10 anni adesso.
Sono almeno 10 anni ti va di raccontarci un po' come nasce e la diciamo anche come è cambiata in questi 10 anni, anche politicamente, se hanno dei riferimenti storici agli anni 70 e via dicendo, e poi andiamo a capire un po' più in profondità cosa chiedono.
Allora, io questo è un movimento che veramente è emerso, ero già 10 anni in Italia, perciò veramente non voglio rappresentarmi in nessun modo come una che capisce bene, però ho capito delle cose leggendo, che è stato un movimento, è un movimento importante perché si è cercato di organizzare in modo orizzontale. Non c'è una struttura nazionale verticistica che guida questo movimento. Secondo me questo ha dato anche voce a idee magari in contraddizione o
non troppo politicizzate,
sì, anche differenti l'uno dall'altra, ma non è necessariamente per me una cosa negativa, perché forse da questi vari dibattiti, da queste varie pratiche può emergere una cosa più solida e più chiara anche politicamente. L'altra cosa che direi di Black Lives Matter, che è molto importante, secondo me, forse è stata menzionata anche dal vostro corrispondente, che Black Lives Matter è stato in gran parte guidato da donne e anche da persone della comunità LGTB, tutte le iniziali senza offendere nessuno, e questo è molto importante, perché ha portato attraverso quelle persone, secondo me, una visione più aperta, che più riflette la realtà di poi quello che esiste a livello della comunità, se uno dei quartieri, di tutto questo. E secondo me li ha resi anche capace di comunicare e interagire con aspetti molto diversi che prima non necessariamente si identificavano con quelle questioni, come la questione della brutalità della polizia. E secondo me hanno fatto un lavoro molto certosino su questo, anche quasi nascosto, no? Perché al principio di quando sono iniziate queste manifestazioni non si è vista necessariamente la mano di Black Lives Matter subito, ma secondo me più vanno avanti le manifestazioni più la loro presenza diventa tangibile. Adesso che poi ci siano delle differenze e come andranno a esprimersi nel futuro, quello lo possono decidere solo loro, però secondo me è stata determinante la loro esistenza, perché ha cambiato quello che ho detto prima, ha cambiato la conversazione. Prima si parlava sempre di quello che aveva portato allo scontro tra l'individuo e la polizia, si analizzava nei minimi dettagli quello che la persona aveva fatto o non aveva fatto. Questa volta non si è parlato per niente di questo e si è parlato solo di come la polizia si è comportata, ha agito, si è parlato molto dello sguardo del poliziotto pure, sapendo che veniva ripreso, che guardava con sfida chi lo stava riprendendo. E secondo me tutte queste analisi, anche da parte di certi giornalisti che appaiono in televisione, non sarebbe accaduta se non ci fosse stata un'organizzazione come Black Lives Matter.
E per quanto riguarda la composizione di piazza, nel senso le manifestazioni, come sono cambiate secondo te negli ultimi 10 anni, anche occupare le piazze e la politica in piazza negli Stati Uniti d'America non è semplicissimo, secondo me, poi mi puoi smentisci, però mi sembra che invece oggi ci siano, insomma, siano l'abbiano conquistata ampiamente. Volevo capire da te come è cambiata e qual è la composizione di oggi.
Allora, io ho pensato molto prima di venire qui al fatto che quando vivevo a New York negli anni 70 avevamo cercato di iniziare un movimento più che un'organizzazione contro quelli che chiamavamo a quei tempi killer cops, i poliziotti assassini. E perché
già allora?
Perché nel 1973 era stato ucciso un bambino afroamericano di nome Clifford Glover, 10 anni, da un poliziotto. Poi c'erano stati tutta una serie di persone che erano state uccise nel Bronx, una nonna, Eleanor Bumpers, uccisa dalla polizia durante lo sfratto, questo artista un graffitaro, Michael Stewart, era stato ucciso dalla polizia mentre faceva un graffiti nella metropolitana di New York. Tutta una serie di cose che avevano appunto anche allora sollevato la questione del ruolo della polizia. C'era anche la presenza chiaramente del partito delle Pantere Nere, che anche loro sollevavano molto la questione del ruolo della polizia. Perciò si era cercato di creare una risposta, e in particolare di mobilizzare bianchi in appoggio alla comunità afroamericana che protestava contro questi avvenimenti. E devo dire che la risposta è stata piccolissima, tanta copertura mediatica, perché forse interessava per varie ragioni, ma nel senso di partecipazione vera poca. E allora invece adesso le cose sono molto cambiate, mi sembra, guardando le immagini. Non sono lì, una persona che è lì potrebbe dirlo di più, ma guardando le immagini questo mi sembra una cosa molto più sentita, e penso che sia anche dovuta al fatto che c'è molta discussione in questo momento negli Stati Uniti per una serie di questioni che non hanno neanche a che fare con il ruolo della polizia, ma hanno a che fare con il ruolo dei bianchi, che per esempio non chiamano la polizia e accusano afroamericani di averli aggrediti quando non era vero, o cose del genere, sulla questione del ruolo del privilegio e dei bianchi all'interno degli Stati Uniti. E secondo me questo ha avuto anche un impatto si vede anche nelle risposte che la gente adesso scrive molto ai giornali, no? Scrive attraverso i social, commenti sulle cose, sulla questione della responsabilità, che uno si deve prendere le proprie responsabilità, e prendersi le proprie responsabilità in questo momento è stato interpretato come partecipare e manifestare al lato della comunità afroamericana. E secondo me questo è un importante passo avanti. Adesso non so quanto questo durerà, perché non è la prima volta che questo accade negli Stati Uniti. Il punto è come si costruisce da quella base e che movimento si può creare che veramente esprime unità di intenti per il futuro.
Volevo domandarti quanto, per esempio, questa solidarietà della comunità bianca, dei compagni e delle compagne, ma anche appunto di gente non politicizzata, così
mi sembra tante persone, esatto, non politicizzate in piazza, questo è uno. Persone che hanno agito proprio perché hanno sentito, come dire, quasi eticamente di doverlo fare. Questo poi avviene nel contesto in cui per via del coronavirus, anche la questione economica, ma anche la questione, diciamo, di come il virus ha agito in maniera disproporzionata, che ha manifestato tutta la questione del privilegio è diventata molto concreta, chi veniva messo agli ospedali, chi moriva, chi non moriva. Perciò secondo me in qualche modo ha contribuito a molte persone a chiedersi: ma che cosa sta succedendo qui? Poi quanto dura se non si riesce a dare radici a quel sentimento di etica, poi non dura nel tempo. Questo l'abbiamo capito da varie cose che sono scese, appunto. Perciò è questa la questione: come trasformare quel sentimento di dire io devo prendere una posizione in un qualcosa che prende radici e si trasforma in una posizione politica chiaramente poi noi avremmo delle cose da dire su quale posizione politica, però non sta a noi qui, però quella trasformazione deve avvenire, perché se no è andata avanti per 2 settimane, che penso sia un risultato straordinario, ma non so se tra un mese saremmo qui a parlare della stessa tipo di mobilitazione. Tu volevi invece chiedermi?
No, sono d'accordo, credo che poi questo attenga un po' a quella che viene chiamata parabola dei movimenti, di fatto poi ogni cosa si conclude e deve necessariamente trovare quelle radici di cui te parlavi, perché altrimenti non si va. No, mi domandavo appunto se la vicinanza della comunità bianca, questa composizione di razza ma che anche di classe, no? Leggevamo prima per esempio stamattina il coronavirus, come te dicevi, ma anche 40 milioni di disoccupati negli Stati Uniti negli ultimi mesi hanno avuto un incidente nel creare dei movimenti in un paese a capitalismo avanzato come gli Stati Uniti, in cui si pensava come di fosse insomma, è vero che ci sono da tanto tempo, però questo scontro così con richieste così trasformative a me sembra insomma come dire una cosa recente rispetto alla parattoma.
Ma no, guarda, non bisogna scordarsi la storia.
No, certo, infatti.
Il movimento che è accaduto negli anni 60 e 70 era veramente trasformativo, e non dico che questo non lo sia, però comunque ci sono stati momenti nella storia americana che sono stati altamente trasformativi. Anche un altro momento, secondo me, è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando c'è stato in Europa il Biennio Rosso, ma c'è stato anche il Biennio Rosso negli Stati Uniti, e il movimento sia socialista ma anarchico ha veramente, il momento in cui si creano i grossi sindacati era un momento trasformativo. Anche la questione del Partito Comunista è stato anche un momento trasformativo. I momenti trasformativi ci sono stati e sono numerosi, non tanti. Quello che bisogna stare attenti, secondo me, è che tutta questa energia, tutto questo movimento, tutta questa protesta non venga solo canalizzato verso il voto e verso il Partito Democratico, perché c'è un candidato del Partito Democratico, mia opinione, impresentabile prima di tutto, ma il voto non cambierà mai le cose negli Stati Uniti, cambierà solo quell'alternanza tra differenti tendenze del capitalismo americano, senza mai soddisfare le questioni che sono emerse e continueranno ad emergere. Trovo significativo però che di fronte alla crisi economica che sta vivendo gli Stati Uniti non ci sono state grosse reazioni di massa, c'è stata quasi un'accettazione che quello era. Allora lì, qui di nuovo bisogna capire la cultura degli Stati Uniti, la sua storia, ma è stata l'uccisione di un afroamericano che ha portato queste persone, che magari erano anche arrabbiate per tutte quelle, ma è quello che le ha portate in piazza, ed è sempre stata la cosa che ha messo paura proprio al potere negli Stati Uniti, e per quello che la repressione è così severa, l'uso della polizia è così severa. Perciò la cosa che a me preoccupa, giusto, ma come osservatore esterno, è spererei che tutto questo chiedersi di domande, di manifestare, di volere riforme, non si traduca in un voto per il Partito Democratico, perché anche lì ci sono delle grosse,
lo capiamo benissimo, perché poi anche la stessa cosa viene anche qui oggi, ecco, la stampa appunto, sempre a fianco a questo articolo su quanto è solo Trump, metteva un appello al Tribune de Michelle, per favore candidati quindi appunto stanno già immettendo insomma delle, quindi questo discorso
ma questo è molto molto importante, no? Perché la questione del cambiamento, che è anche un po' la questione che succede sempre in Italia, no? Che alla fine tutti vanno a votare, anche per, ma veramente noi pensiamo che il voto è la nostra strategia per un cambiamento, e allora bisogna stare attenti e bisogna in qualche modo anche secondo me, proteggere quelle che sono delle vere richieste, che poi non vengano usate, strumentalizzate in un modo che porterà a nulla, non so se a nulla, però a delle cose
sì, di superficie. Superficie, come quello che è successo a Minneapolis sulla polizia, nel senso hanno chiuso il distretto, la cosa della polizia o delle scuole, che diceva per cui diciamo adesso c'è l'emergenza, quindi una risposta minima la devono dare per acquietare gli animi. Ti volevo chiedere, visto che tu hai parlato,
posso dire una cosa interessante sulla cosa della polizia, che ho ricevuto perché sono iscritta a un paio di liste dagli Stati Uniti, che questi poliziotti di Minneapolis sono stati formati da unità israeliane, e la manovra che hanno usato per uccidere George Floyd è la stessa manovra che usano l'esercito israeliano a Gaza e in Cisgiordania.
L'hanno detto i palestinesi. Hanno pubblicato le cose anche ieri in piazza, a Piazza del Popolo, c'era una donna palestinese che l'ha detto.
Sì, è molto importante questo, io penso, perché poi tutto in qualche modo torna, però era interessante che questo, apparentemente ci sono stati proprio come si dice, hanno partecipato a dei seminari all'interno del consolato israeliano a Chicago per ricevere questa formazione,
per imparare bene come succede, non lasciando segni, perché poi uccidi. Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, tu hai parlato del Covid e via dicendo, tra i manifestanti c'è una richiesta sulla questione sanitaria, è stata tanta il dibattito, insomma, negli anni di Obama la riforma sanitaria ha visto, insomma, un dibattito minimo che rimane comunque una delle cose di più privilegio negli Stati Uniti d'America, tanto che appunto sul coronavirus, diciamo, la periferia New York, cioè, ha visto i morti, insomma, a New York, ma nella sua periferia, degli afroamericani, i latini e via dicendo. Su questo c'è un dibattito, nelle piazze hai trovato anche degli argomenti che andassero appunto al di là della polizia, ma riguardassero per esempio la sanità?
Io questo non lo posso dire, non lo so, perciò non voglio dire che lo so e non lo so. Voglio dire che sulla questione della riforma della sanità c'è un grosso dibattito, perché uno dei punti a scardini della presidenza di Trump e di quello che era rappresenta era l'eliminazione di quella riforma. Non sono stati capaci di farlo. A livello statale, sulla questione dell'aborto si è molto limitato l'accesso delle donne di usare questa assicurazione nazionale che fa parte della riforma Obama per abortire, ci sono stati, ma a livello nazionale e federale non si è riusciti completamente a intaccare su questa cosa. Adesso non so se la presenza del coronavirus, quello che abbiamo notato anche in Italia, per portarlo in Italia, di come il sistema nazionale è stato indebolito e non è stato veramente capace di affrontare quello che è accaduto anche nel nostro paese, che quelle mi sembra talmente lampante che, siccome le persone non sono irragionevoli, penso che una questione su come riorganizzare il sistema sanitario deve essere posta. Poi a volte il dibattito è talmente ideologico, e la questione della riforma del sistema sanitario è diventato un dibattito così ideologico, che a volte la gente, perché per via della propria ideologia, vota contro una cosa che l'aiuta, perché molte persone che sono contrarie alla riforma del sistema sanitario sono le persone stesse che ne potrebbero utilizzare i benefici, ma per ragioni ideologiche, della questione appunto di che cosa deve essere il governo centrale, la questione del federalismo, che cos'è il federalismo e tutto questo. Di una cosa però mi ha un po' sorpreso, pensando di queste proteste, che non se ne è parlato molto, la questione delle armi e della diffusione delle armi, capito, che è un problema negli Stati Uniti. E allora questo io non ho sentito molto parlare in questo periodo, ma sarebbe interessante collegare le due cose, perché hanno lo stesso impatto.
E come se ne è parlato? Non te lo chiedo, insomma,
no,
se ce lo spieghi.
Non ho notato,
nel senso,
però
che già c'era stata una...
C'era stato, dopo le varie stragi che accadono, c'è sempre la questione delle armi e c'è sempre la questione anche questo del sindacato di quelli che hanno le armi, che National Rifle Association, che è una delle organizzazioni più potenti all'interno degli Stati Uniti, e come determina la politica. Anche questo, per esempio, sarebbe un momento in cui esaminare la questione della circolazione delle armi così libera e l'impatto che ha nella società americana,
che poi libera sempre, anche qui non penso che sia libera per gli afroamericani, insomma libera anche per una categoria particolare, insomma gli Stati Uniti hanno anche una forte presenza dell'ultradestra, insomma, che dell'arma e della difesa. In questi giorni se ne è anche parlato, delle risposte che diciamo, perché arriviamo all'altro argomento, poi ci arriviamo comunque. Quindi libera anche qui per una categoria particolare.
Sì, però nessuno si deve dimenticare che se gli afroamericani sono arrivati questi
vivi
è perché anche loro hanno praticato resistenza, anche resistenza armata, e che nel sud del paese era molto diffusa. Perciò voglio dire, e penso proprio che quello è un esempio importante adesso da esaminare, quell'esistenza di organizzazioni nel passato che hanno difeso la comunità dagli attacchi che venivano non solo da gruppi organizzati ma anche da individui, che quello è un'importante parte della storia americana che si è sempre negata ma che è reale, e secondo me è importante da ricordare.
Lo ricordano, diciamo così, la questione delle statue, che un po' fa riferimento a quello che tu... Se vuoi fare una pausa mandiamo un stacco musicale. Diciamo, mi interessava molto ritornare sulla questione della storia. Tu hai detto all'inizio, negli Stati Uniti si sta ridiscutendo un po' della storia, quindi volevo approfondire questo argomento, e mi è sembrato di capire, insomma, che diverse statue dei padri sudisti sono state buttate giù, quasi a voler riscrivere finalmente una storia, o comunque a non farla più rappresentare solo da personaggi che hanno massacrato, e su questo, insomma, volevo capire se c'era dibattito, perché è sicuramente il fattore di novità un po' la riscrittura della storia, il protagonismo degli afroamericani nella storia, e anche che la storia non la scrivono solo i sudisti, ma ce n'è anche un'altra.
Secondo me questo è anche un po' il prodotto del fatto che le università sono state aperte negli anni, diciamo, fine anni 60 e 70, e sono entrate nelle università tanti rappresentanti della comunità afroamericana, ma non solo, asiatici, latino, e hanno prodotto degli studiosi importanti, e questi studiosi importanti, secondo me, stanno rileggendo la storia degli Stati Uniti da un altro punto di vista. E questa che loro chiamano la conversazione più importante, come leggere la storia degli Stati Uniti. E l'estate scorsa il New York Times ha dato un grosso appoggio a questa rilettura, pubblicando quello che loro hanno chiamato il progetto 1619. 1619 è una data importante perché arriva in quello che poi diventerà lo Stato Virginia la prima nave con 20 schiavi. E è proprio l'approdo nel territorio che sarà nel futuro gli Stati Uniti, perché a quei tempi non lo era, di 20 africani, uomini e donne. E tutta la rilettura della storia è un argomento per dire: in quel momento sono iniziati gli Stati Uniti con tutte le sue contraddizioni. Quella è stata la cosa determinante che ha in qualche modo plasmato la storia di questo paese, non quello che è accaduto nel 1776 quando si è dichiarata l'indipendenza dalla Gran Bretagna. E questa rilettura, da quel punto di vista, sta cambiando anche, secondo me, a livello nazionale popolare, la percezione di chi e come ha il diritto di essere cittadino senza nessuna orpello e vietazione, e ha anche aperto la conversazione, secondo me molto importante, della questione del privilegio, che era una conversazione molto minoritaria, probabilmente in qualche modo lo è, però è più ampia e comprende più persone, e questa esaminazione secondo me è importante, perché interroga non gli afroamericani, perché è sempre un aspetto, come dire, non bello di questa cosa, è che gli afroamericani devono fare qualcosa per cambiare la situazione. No, secondo me siamo noi, dico siamo noi perché ho vissuto lì per più di 30 anni, i bianchi, che devono cambiare il loro rapporto con il potere e il loro rapporto con la propria storia, nel senso della costruzione degli Stati Uniti. E questo, secondo me, si nota anche su come sono scritti gli articoli, almeno in certi quotidiani e in certe riviste, che secondo me hanno poi un impatto sulla cultura e perciò anche sulla percezione di qual è il problema. Il problema non era il comportamento di George Floyd o di tutte le altre persone che sono state uccise, ma il problema è stato il ruolo della polizia, la violenza della polizia, che è stato avallato dalle comunità che hanno sempre appoggiato la polizia, e perciò bisogna in quelle comunità il cambiamento deve avvenire. Secondo me questa è una cosa importante.
Ma c'è il rischio questo di una ennesima guerra civile? Cioè, nel senso, lo vedo un momento di snodo questo per gli Stati Uniti, perché da troppo tempo che si portano avanti questa contraddizione, ormai, insomma, diciamo così, contraddizione per modo di dire, però non l'hanno ancora oggettivamente risolta. Sicuramente l'aver buttato giù delle statue, secondo me, devo dire, è la cosa che simbolicamente...
Sarebbe come noi a Roma finalmente ci eliminassero tutte le referenze a Mussolini.
Mussolini, oppure Dogali, la Piazza dei 500, c'è pure una statua da qualche parte al giornalista, quello là, insomma, non lo voglio dire, però insomma diciamo che sicuramente anche noi potremmo buttare giù qualcosa.
È quella stessa cosa, secondo me, pulisce un po' il contorno, ma... è importante per la simbologia, ma non è importante nel fatto che rappresenta un cambiamento radicale. Allora, qui secondo me la politica farà di tutto per dire: siamo pronti a cambiare, perché, come diceva una volta chi era, Tommaso di Lampedusa, più si cambia più rimane lo stesso. Ecco, allora secondo me qui è importante per le organizzazioni politiche, per il movimento, dire: no, questo non è il tipo di cambiamento che vogliamo, dobbiamo creare la capacità di un altro tipo di cambiamento più fondamentale, perché basta guardare le statistiche. Le scuole negli Stati Uniti, dopo una lotta enorme, dopo leggi e leggi, dopo una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, sono più segregate oggi che lo erano prima di tutto quello. E allora qui ti dice qualcosa di importante, che è proprio il sistema e la struttura del sistema che porta a quello. Allora è inutile che giriamo intorno alla questione, è un po' come anche in Italia. Votiamo quelli e quelli e quell'altri, ma rimane il problema fondamentale, non è risolto.
Allora, non so se va.
No, solo una domanda rispetto al discorso che tu facevi sulla il diritto a resistere, quindi alla resistenza delle comunità nere e quindi il nodo dell'autodifesa all'interno delle comunità nere. Quanto quella, in qualche modo quel principio tu lo rintracci anche all'interno dei nuovi movimenti?
Beh, quello secondo me era parte del movimento a cui ho militato, la questione della difesa, dell'autodifesa e della questione del diritto della resistenza. Io penso che quello non è una cosa che sparisce, perché è una cosa che rimane. Poi in un periodo storico ha più risonanza, anche perché magari ci sono presenti delle organizzazioni che lo portano avanti in modo molto esplicito, come è stato fatto durante il periodo della guerra in Vietnam e durante il periodo dei movimenti nazionali all'interno degli Stati Uniti. Adesso da distanza è molto difficile giudicare, non voglio però secondo me che ci sono organizzazioni che ancora vedono quello come importante, io di quello non ho dubbi. Quanta risonanza abbiano in questo momento quelle organizzazioni, questo io non lo posso dire, perché non sono, senza essere lì non si può dire, no? Però penso che chiaramente non mi sembra che quell'aspetto militante sia stato completamente assente dalla piazza. Infatti si è voluto, come dire, una cosa che succede spesso anche in Italia, dividere i buoni dai cattivi, no? C'erano i buoni manifestanti che erano pacifisti e poi i cattivi manifestanti che forse prendevano delle azioni molto più concrete. E spero che il movimento come movimento prenda la posizione che non c'è nessuna differenza, non ci sono i buoni e i cattivi, c'è un movimento che vuole ottenere delle cose e bisogna andare avanti uniti.
Allora, io direi potremmo, se non hai altro da aggiungere su questo, chiudere questa prima parte, perché poi passerei all'Italia, se ti va, insomma, commentare un minimo le manifestazioni a cui hai partecipato. E per cui io ti farei ascoltare, lo rifarei riascoltare a tutte e a tutti noi le interviste che abbiamo realizzato, le voci che abbiamo raccolto nella piazza di ieri a Piazza del Popolo.
Siamo qui oggi per manifestare contro il razzismo, per quello che è successo in America, per il ragazzo George Floyd e per tutti quelli morti. Vogliamo solo dire che il colore non conta e niente.
Siamo qui oggi perché siamo stufi di stare in un mondo praticamente pieno di razzismo. Siamo tutti uguali, anche se abbiamo colori diversi, siamo tutti uguali. E sinceramente io sono stanca di andare in giro pregando di tornare a casa viva e senza sentirmi male. Cioè sono stanca di stare sempre fuori pensando oddio quella mi sta guardando male, oddio quella mi ha appena insultato, e voglio crescere i miei bambini in un mondo sicuro e non in un mondo dove devo essere sempre preoccupata di lasciare i miei figli in giro. Per questo sono qui.
Io sono qui come tante delle mie amiche siamo qua per il semplice fatto che l'episodio di George Floyd, che abbiamo tutti visto in video, è stato un episodio spiacevole, che però è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in tutto il mondo. Tante persone finalmente si stanno sfogando, stanno dicendo le proprie esperienze razziste che hanno subito sulla propria pelle, comprese noi che siamo ragazzi nati qui, neri ma nati qua, italiani, che abbiamo vissuto tra i banchi di scuola italiani, siamo cresciuti in mezzo agli italiani, abbiamo assorbito la cultura italiana e che abbiamo subito il razzismo da tutta la nostra vita. Siamo qui oggi perché speriamo che con queste proteste ci possa essere un cambiamento, speriamo che questa possa essere l'ultima generazione che si mette a lottare per una cosa del genere, perché nel 2020 non è accettabile.
We are here to fight racism. This cause is bigger than George Floyd, this cause is bigger than anything else. It's been years, years and years of discrimination, so we are here to put a stop to it.
It's not just in America. That's why one of the main reasons we're here in Italy is because Italy is not innocent. We too in Roma daily face racism and discrimination, and enough is enough. Basta e basta.
Oggi noi siamo qui non solo per l'America, ma soprattutto anche per noi afro-italiani che comunque non siamo presi, cioè non è stato come la schiavitù in America, però siamo presso poco lì e vogliamo essere riconosciuti anche noi in Italia come afro-italiani, non solamente figli di immigrati, ragazzi di seconda generazione. Ci siamo stufati di tutto ciò, quindi oggi sono venuta qua proprio per questo motivo, ma anche perché anche per l'America, perché ovviamente la nostra è una società di massa, non è una società individualista, e quindi tutti quanti noi ci muoviamo in massa, e per fortuna che è stata una massa per una giustizia, per qualcosa che un indomani i nostri figli, i miei figli, i tuoi figli e gli altri figli degli altri comunque potranno non guardarsi per un colore della pelle, ma perché tu sei intelligente, sei carismatico, hai degli obiettivi e vuoi fare un futuro.
Oggi, soprattutto perché penso che questa sia una cosa importante, è importante essere presenti. Sono contento perché stamattina sono arrivato, non mi aspettavo di vedere così tanta gente. Questo mi ha reso davvero felice. Sono anche qui oggi perché mio padre aveva perso le speranze su questa storia. Mio padre ha 63 anni, ne ha vissute davvero tante, e lui, a differenza mia, ormai a una certa età non ci crede più nello sconfiggere il razzismo. Invece io sono qua per dimostrare il contrario. Tutto qui. Molto semplice.
Ciao, mi chiamo Benedicta, sono attivista di Italiani senza cittadinanza, sono in piazza oggi per ricordare che le vite dei neri contano non solo negli Stati Uniti ma anche qui in Italia. Basta guardare la legge attuale della cittadinanza che esclude cittadini di origine africana dal composto nazionale, parte del popolo italiano. Dobbiamo iniziare a costruire le pratiche qui, ci sono uomini, donne nere morti in questo paese, ricordiamo persone come Idi, Emanuel, che sono stati uccisi per la violenza razzista. Quindi non possiamo solamente preoccuparci dei neri afroamericani, è importante che riconosciamo il loro dolore, ma è importante che non siamo ignoranti a quello che succede nel nostro paese sotto i nostri occhi. Grazie al decreto sicurezza le leggi sull'immigrazione sono diventate più dure, è stata creata un'instabilità dal punto di vista sociale per le persone di origine africana e non solo. E in questo paese attualmente chi acquisisce la cittadinanza dopo la può perdere grazie ai decreti sicurezza. Quindi è importante che dobbiamo riconoscere il fatto che in questo paese c'è un razzismo istituzionale, quindi è importante che non siamo ignoranti a questa cosa, è anche per questo che siamo quest'oggi in piazza.
Io sono qui per protestare a seguito appunto di quello che è successo a George Floyd, che io penso sia un pretesto per cercare di cambiare un sistema che non colpisce solamente gli Stati Uniti, ma colpisce un sacco di stati dove appunto l'essere umano, tutte le persone di colore subiscono una serie di sfruttamenti che sono ormai istituzionalizzati. A me viene da pensare per esempio, come ad esempio in Italia, i braccianti, che sono l'ultima ruota di scorta qui e che non vengono presi in considerazione. Io penso che George Floyd sia una vittima sacrificale, ma un input, è un pretesto da prendere in considerazione e fare una rivoluzione non a livello verticale ma a livello orizzontale, su tutto a livello globale. E questo è per me il motivo di protesta oggi.
Sì, stessa cosa, è vergognoso che nel 2020 ci sia ancora discriminazione per il colore della pelle, per l'orientamento sessuale, per qualsiasi minoranza che non sia quella dominante o considerata giusta da parte di persone che hanno solo violenza nel cuore, perché è vergognoso vedere certi video e discriminazione continua. Come ha detto lei, non è solo in America, perché lo vediamo ogni singolo giorno. Non è possibile che dobbiamo vivere nella paura di essere discriminati per il colore della pelle e per tutte le cose che abbiamo detto. È vergognoso, se siamo qui è doveroso stare qui e far vedere che siamo insieme. Non ci va più che questa cosa venga accettata e venga impostata alla gente. È vergognoso e dobbiamo tutti stare qui uniti, perché ognuno fa la forza.
E anche perché ormai in Italia penso che la maggior parte degli adolescenti che vivono e crescono in Italia sono più che altro per metà stranieri, e è molto brutto vedere che spesso delle persone devono vivere delle discriminazioni che ti lasciano nel profondo dei segni assurdi. Quindi siamo qui per sensibilizzare e far capire che l'Italia da un certo punto di vista vuole aiutare a crescere e maturare.
Alla fine ci dimentichiamo pure noi, cioè può essere anche che ci sta un atto di razzismo da qualcuno, però noi non ci diamo peso, perché tanto siamo abituati a subire razzismo. Però sono contenta, anche se prima ero molto, come posso dire, no, non ci davo peso, perché anche quando mi prendevano in giro per il mio colore di pelle non è che davo tanto peso, vabbè, tanto, però adesso come adesso, se mi succede una cosa del genere ho il dovere di rispondere pure io, perché è brutto subire il razzismo e non lo auguro a nessuno, cioè, perché è una cosa brutta, però sono contenta che sto qua. Nessuno può capire il dolore che abbiamo, cioè, quando ci stanno questi atti di razzismo.
Ci devi passare.
Tipo lei, che non ha mai avuto atti di razzismo perché non ci dava peso, io sempre. E quindi dice, ma scusa, non, quando ti succedono queste cose, non ti chiedevi perché? Ti ricordi quella volta quando mi ha detto del... Perché lei si era fatto un telefono nuovo, un telefono costoso, e la gente le chiedeva, ma... Scusa, ma sei sicura? Com'è possibile che si è fatto un telefono costoso? Perché avranno pensato che oppure è falso, oppure non lo so, l'hai rubato o qualcos'altro. Oppure quello è un atto di razzismo, perché pensano che noi non siamo...
Io non me ne accorgevo.
Capito? Lei non se ne accorgeva. Quindi anche dopo quello io gli ho detto, senti, secondo me quello è un atto di razzismo.
Anche il fatto tipo che magari spesso mi hanno fatto complimenti che parlo bene l'italiano.
Quello pure è un atto di razzismo.
Cioè,
no?
Io lo prendevo come complimento, ma poi pensandoci non è tanto un complimento.
Capito? Non è che puoi dire, parli così, come se tipo non sei capace di fare quella cosa, capito?
Come è impossibile.
È impossibile che, che parli l'italiano, mazza. Come se noi veniamo in Italia, venite nel nostro paese e parlate nella nostra lingua. Ci sono molti italiani che vengono nel nostro paese e parlano il swahili. E faccio, non è che faccio, tanto si succede, stai là, impari la lingua, non è una cosa. Anche se vai in un'altra parte, all'estero, impari l'inglese, non è una cosa tanto.
Cioè, per dire, esistono dei neri che sono nati qua, cioè, esistono, quindi stupirsi perché un nero parla bene l'italiano, cioè, non ha senso, quindi
per loro gli fa male, capito, parlare che una persona non è del quel paese che parla bene la loro lingua, anzi pure meglio certe volte, però vabbè, perché tutto questo è tutta ignoranza, per chi non va a scuola non impara niente.
No, perché comunque non esiste una varietà di razza, cioè la razza è una cosa inventata dalle persone bianche alla fine, perché non esiste una razza, siamo tutti, cioè alla fine l'anima è una, non esiste il colore della pelle, non penso sia giusto perché comunque le persone devono avere paura ad uscire di casa per il colore della pelle. Mettiamo caso io sia una madre nera, il fatto che mio figlio a qualunque età sia in pericolo ad uscire di casa per fare qualunque attività, comprare una caramella o anche che io persona di colore, mettiamo caso, non lo sono, però nel caso di Breonna Taylor che è morta perché stava dormendo dentro casa perché sono sbagliati ad entrare di casa, mi sembra un concetto...
.79 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, stiamo parlando appunto un po' di movimento di Black Lives Matter negli Stati Uniti, e poi abbiamo mandato queste voci della Piazza del Popolo di ieri. Allora Silvia, tu hai partecipato sia a tutte, sono state due manifestazioni, ci sono state a Roma in solidarietà. E così, che idea ti sei fatta anche diciamo così, perché quella del Piazza del Popolo di ieri è stata anche richiesta, insomma diffusa tra gli americani che sono in Italia, che insomma si muovono difficilmente, per cui insomma volevo una tua impressione su quello, su quella che c'è stata qualche giorno fa, non mi ricordo dove,
a Piazza Barberini
e quella che c'è stata ieri a Piazza del Popolo.
Allora, prima di tutto voglio dire che tutta la solidarietà è benvenuta e positiva, inizierei da lì. A me è piaciuta molto quella di domenica, di ieri a Piazza del Popolo, perché era una manifestazione che ha raccolto molti giovani, anzi direi che le persone della mia età ce n'erano pochissime in piazza, ha raccolto molto, come si autodefiniscono, afro-italiani, ma anche molti rappresentanti delle varie comunità africane che sono residenti in Italia, E questo secondo me ha dato spazio e voce a una visione dell'Italia che non viene spesso rappresentata, e secondo me questo è importantissimo, perché rappresenta una realtà di cui non si vuol parlare o discutere, ma che è molto determinante, specialmente in alcuni quartieri, come il quartiere dove viviamo io e te, che è il Pigneto, no? La presenza, il fatto che hanno cacciato via la comunità senegalese dall'isola pedonale ha cambiato il quartiere.
In peggio.
Peggissimo. Ha cambiato il quartiere. Perciò voglio dire, la manifestazione mi è piaciuta, mi è sembrato anche che avessero delle idee chiare, che hanno poi ripetuto nelle interviste. Questioni di vecchia data che non sono state mai risolte perché per l'opportunismo della politica, come la questione della cittadinanza, secondo me una questione che doveva essere risolta assolutamente, però anche la questione che è emersa molto chiara, che il razzismo esiste nel nostro paese e ha un impatto potente sulle persone da un lato e dall'altro. Quella di venerdì era un po' differente, nel senso che si è espressa in solidarietà con quello che succedeva negli Stati Uniti, ma poi si è molto concentrato sulle questioni che bisogna affrontare in Italia, e secondo me questo magari poteva essere, come dire, queste questioni si potevano anche parlare di queste questioni in un altro momento, non c'era bisogno della manifestazione in solidarietà con quello che stava accadendo negli Stati Uniti per poi parlare di quello che dobbiamo fare a casa nostra, nel senso di cassa integrazione, questo e quell'altro. Secondo me forse questo si poteva evitare, e magari si poteva anche chiedere a una persona che rappresenta le comunità che erano presenti domenica di parlare anche venerdì per esprimere il loro punto di vista su quello che sta accadendo e perché la questione aveva anche rilevanza nel nostro paese. Queste sono le impressioni che ho avuto. Secondo me era molto importante essere presenti domenica, perché non è necessariamente un mondo che tutti hanno sempre contatto, alcune persone ce l'hanno, altri no, e sarebbe stata importante la partecipazione anche per essere uniti perché da quell'unione forse qualcosa di più forte e potente può essere creata.
È evidente che forse questa unione c'è tra le persone più giovani, perché comunque la scuola è evidente che in questo, insomma, negli ultimi anni ha sicuramente soppiantato la politica e anche la socialità nell'aggregazione, nel sentirsi, e anche il fatto che sicuramente evidentemente forse all'interno, cioè le nuove generazioni appunto la sento. C'è stata anche la comunità americana in piazza domenica. Come l'hai vista? Perché comunque a Roma, tra le varie università che ci stanno e via dicendo, c'è una grossa presenza degli americani. Che... Ah, c'è una domanda, allora aspetta, la prendiamo prima e te la faccio ascoltare. Si può attaccare? Allora, pronto?
Pronto, buongiorno. Sentite, io ho saputo di questa manifestazione ieri pomeriggio, perché vabbè, un po' è un periodo in cui non ho più comprato i giornali, eccetera, seguo le cose su Facebook, avevo visto della manifestazione di venerdì, ma di questa io non ho trovato traccia, e mi dispiace, vabbè, insomma, mi pare la cosa più importante che sia una, come dire, che sia stata una manifestazione soprattutto marcata dall'età giovanissima, e questa mi pare una cosa di grande consolazione, almeno per me, ecco. Però volevo sapere come faccio, se io non lo trovo, cioè come è girata sta notizia, perché io che sono un'attenta non l'ho acchiappata, c'è stata una divulgazione, non lo so, insomma, mi è dispiaciuto non esserci, sono contenta, forse ha pure ragione la compagna, però io sono contenta che ci siano state tutte e due le manifestazioni, compà, perché qui non veramente stiamo proprio, no, alla frutta. Noi siamo fortunate, bianche, però insomma, ecco, se la rischiano veramente tanto e ce la rischieremo veramente tanto. E niente, volevo sapere come ha girato la notizia, perché non ho potuto partecipare, mi è dispiaciuto tanto. Ringrazio veramente tutte le compagne e tutti i compagni giovani che sono presenti, perché sono la nostra speranza. Grazie. Ciao.
Grazie, grazie.
Io l'ho saputa attraverso i social, sì. Ma non io, il mio compagno che frequenta i social. In più, insomma, noi siamo andati alla manifestazione con degli amici senegalesi che sono andati da lui la sera prima, ha detto, l'hanno invitato a andare, ma noi avevamo già deciso di andare. Perciò secondo me c'è stato un po' di social, ma anche le conoscenze che uno ha, che la parola si è sparsa. Partecipare, direi che due aspetti della piazza di domenica sono d'accordo che è stato importante. Ho iniziato proprio così, dicendo che la solidarietà è importante, in qualsiasi modo viene espressa, però secondo me bisogna anche capire il momento. Sono stata felice che domenica ci fosse tanta gente, perché c'era tanta gente, che non solo fossero giovani, ma che c'era una forte presenza sia delle varie comunità afroamericane, africane, scusatemi, e degli afro-italiani. Poi, per ritornare alla questione degli americani, io ho visto intervistata questa donna che so è molto attiva all'interno della comunità americana, l'ho vista intervistata in televisione, ma io ero dietro della piazza e non ho avuto questa sensazione di una forte presenza di americani. A volte sì, quando si parlava si sentiva l'accento americano, però nella piazza stessa non ho avuto questa forte sensazione di una grande presenza. Sono sicura che c'è una parte della comunità residente a Roma che è assolutamente partecipe con quello che sta accadendo negli Stati Uniti, e quella parte sarà stata presente in piazza, però per me, dal punto dove ero io, non è stata una presenza forte come le altre due, che erano assolutamente, non te le potevi perdere.
Sulla diffusione, sì, pure io avevo letto, ma comunque è circolata abbastanza, sì, sui social, è vero. Dopodiché pure io penso che ci sia stata invece una diffusione anche di conoscenza, ed è stata secondo me palese nella questione della scuola, cioè nella, dei giovani, del fatto dei giovani, perché è evidente che tra è evidente insomma che molte persone di noi anche a livello movimentista non hanno rapporti con le comunità. Mi sembra un fatto politico che queste manifestazioni hanno un po' raccontato, e non abbiamo forse neanche i figli in quell'età di liceo o di università grandi tali da poter in qualche modo entrarci in collegamento a livello appunto più maturo, più grande, da tanto da condividere una piazza. Io insomma sono convinta, mi è sembrata dalle interviste che appunto le parole, insomma, c'è una storia molto chiara che si ha in testa. Settimana scorsa qua abbiamo intervistato, sono venute a parlare anche la rete delle migranti, donne e figlie, madri e figlie, e insomma diciamo che c'è secondo me una consapevolezza più che forse più alta nelle comunità che discendono dall'Africa, che dai figli, insomma diciamo così, che di quelle dei nostri figli, non so come dirlo, in cui raccontiamo ancora un po' una storia un po' troppo eurocentrica, e in cui difficilmente andiamo a raccontare anche il colonialismo italiano, perché poi molte di queste comunità sono, insomma, o molte di queste persone sono anche, discendono insomma da frutti di colonialismo, insomma l'Italia in Africa ce ne ha avute diverse, e c'ha anche simboli, insomma a Roma ce ne sono diversi, quindi insomma io reputo abbastanza positivo. La diffusione ci dovrebbe, che appunto non siamo entrati in contatto, vuol dire che i canali che frequentiamo non prevedono comunità afro-italiano, afrodiscendente, e quindi vuol dire che insomma non li intercettiamo, e questo è evidentemente un problema nostro. Se...
Sì, direi che la questione, per esempio le persone che io poi ho saputo erano in piazza, ma non l'ho viste perché che conosco, sono tutte molto coinvolte in certi movimenti e certe associazioni, perciò chiaramente quello che uno poi fa politicamente ha anche questi risvolti qui, per esempio associazioni che si occupano molto della questione cittadinanza, diritti dei migranti, erano in parte presenti in piazza, e questo è molto importante. Poi ho visto insomma solidarietà, ho visto anche del movimento curdo, insomma c'era come dire una presenza di persone che hanno un certo rapporto anche a livello quotidiano di fare politica in un certo modo.
Infatti c'era pure la comunità palestinese. Su questo volevo dire che un'altra, non lo vorrei aprire qua, però diciamo che qualche anno fa, quando c'è stato tutto il dibattito sullo Ius Soli, per esempio, in cui noi, insomma, io e un'altra compagna siamo andati a Montecitorio, c'era la manifestazione movimenti, non ce n'era nessuno, nel senso che quella è stata una battaglia che forse, se avesse visto una partecipazione maggiore anche su una questione che tu dicevi di condividere un privilegio che noi possiamo anche schifare, perché è quello della cittadinanza, ma che per alcune persone è segno di insomma di possibilità di anche di sopravvivenza, di non essere espulsa o tante altre, ma anche di sentirsi parte di, perché poi molte volte insomma certi discorsi che facciamo noi li possiamo fare perché tu ce l'hai dentro, ce l'hai acquisito, ci puoi anche sputare sopra, ma l'appartenenza passa anche certe volte per un riconoscimento, non sempre deve essere una conquista quotidiana dei massimi sistemi, no? Serve anche una cosa un po' fattibile.
È quello che a me mi ha fatto convinto sulla questione dei matrimoni gay.
Su matrimoni invece io so. Però sì, lo
che
capisco.
Ho detto, io, no, veramente, io è un'istituzione che non sopporto, però ho detto, però io ho il diritto di, se voglio lo posso fare, e allora se io ce l'ho perché non lo dovrebbero avere tutti? È un proprio un...
Certo, sono d'accordo, però c'è stato più la cosa che mi ha sconvolto è che c'è stato più perché gli anni erano gli stessi, sì. Le leggi hanno dovuto scegliere quale legge approvare, perché il PD, insomma, quel governo non poteva approvarle tutte e due, e alla fine è evidente che hanno scelto il matrimonio rispetto allo Ius Soli. Ma anche a livello di movimento c'è stato più una battaglia, perché diciamocelo che anche la comunità lesbica, gay e via dicendo è evidentemente più forte di quella più forte giustamente, perché sono attivi politicamente, più forte di quella che in qualche maniera invece condivide con le comunità migranti o con le comunità afrodiscendenti una forma di battaglia. Appunto sotto Montecitorio mi ricordo, insomma, stavamo io e un'altra compagna. Ripeto, non c'era nessuno di Roma tra dei compagni, quindi quella è stata secondo me una battaglia persa, cioè una possibilità di battaglia persa che non si è capita, in cui potevano incontrarsi dei percorsi. È ovvio che poi li paghi e via dicendo, però dall'altra parte noto che invece poi insomma le persone più giovani ce l'hanno molto ben chiaro, vanno avanti da sole, e questo mi fa, penso che sia anche molto positivo, perché poi insomma
sì, e poi la vita, no? Alla fine la vita proprio quotidiana ti porta a avere amicizie, quelle amicizie hanno un valore, e in certi momenti quel valore si esprime anche politicamente, perciò insomma era una piazza veramente giovane, come non si è vista a Roma da tanto, secondo me da molto tempo, non posso pensare o ricordare una piazza così giovane da tanto tempo. Noi abbiamo parlato con delle persone che erano in piazza, che erano anche abbastanza critiche di come la manifestazione è stata gestita, nel senso che certi gruppi non sono stati permessi di parlare, o volevano parlare ma gli è stato detto no perché gli è stato detto no, adesso le ragioni no, oppure altre persone che erano critiche su chi erano quelli che hanno parlato. E devo dire che io invece non ho avuto la stessa reazione, nel senso che hanno organizzato in modo quasi spontaneo questa manifestazione, era la loro manifestazione e secondo me avevano il diritto di decidere chi parlava e chi non parlava, ed era anche interessante ascoltare queste voci che non si ascoltano spesso o troppo poco, e perciò io non ho avuto quella stessa reazione, però so che c'erano persone in piazza che erano più critiche di me di quello che è avvenuto.
Va bene, io direi, Silvia, non so se tu hai altro da aggiungere. Volevamo commentare l'ultima questione su Obama. Ma vogliamo dire una cosa su Obama, che avrebbe potuto fare qualcosa?
No, ritornando. Io penso che mi hanno detto che lui ha rilasciato, ancora non ho visto il testo, una dichiarazione
dopo settimane
importante, però obiettivamente secondo me lui ha molte responsabilità per la situazione di oggi, in particolare per quello che non ha fatto durante la sua presidenza, a partire da una questione a me molto cara, che è la liberazione dei detenuti politici. Secondo me lui, come ha dato l'amnistia a un importante detenuto politico portoricano, che sono felicissima sia uscito dal carcere, poteva fare la stessa cosa con i detenuti e le detenute politiche afroamericane, e anche con Leonard Pelletier, che lì ormai una certa età,
cioè nel senso che poi stiamo parlando di gente sepolta viva, appunto, cioè nel senso appunto, veramente sepolta viva,
perciò
cioè,
lui su quella questione secondo me ha mostrato una mancanza di principio, di etica e di coraggio assolutamente incredibile. Ma anche sulla questione ad esempio della violenza della polizia, anche sulla questione del diritto al voto, ci sono state tutta una serie di battaglie dove lui poteva, secondo me, introdurre la sua voce e dare appoggio a dei cambiamenti molto più significativi, e invece non lo ha fatto. E adesso che lui dice certe cose, sì, va bene, però adesso sei fuori, e non vorrei che tutta questa cosa si trasformi appunto in quello che ho detto prima io, questa corsa a il voto che
abbiamo visto che non serve a nulla. L'ultima, mi è fatto venire in mente una cosa ultima, poi veramente ti lasciamo. La questione dei prigionieri politici nelle piazze americane c'è?
Guarda, questa cosa è stata sollevata molto anche prima della questione di questa rivolta dopo la morte di George Floyd, ma non solo. Adesso non voglio ripetere tutti i nomi, ma sappiamo, ed è stato importante che nella piazza di ieri si sono stati detti i nomi. La questione della detenzione dei detenuti politici è stata scattata dalla presenza del coronavirus, perché come in Italia c'è stata anche una protesta, no, all'interno delle carceri, anche nelle carceri degli Stati Uniti la questione della mancanza di sanità, di protezione, di tutto questo ha sollevato la questione, e ci sono state due cose che sono state sollevate: il rilascio dei detenuti di una certa età, perché ci sono molte persone molto anziane dentro le carceri degli Stati Uniti, perciò rilasciare tutte le persone che sono oltre una certa età di fronte a questa emergenza. E uno dei compagni Jaquil Muntakil, che è in prigione, era in prigione prima che andassi io, perciò io prima dell'82 era già in carcere, perché lo sono andata a visitare, per quello lo so. Lui è malato, ha avuto il Covid-19, e perciò nel contesto del Covid-19 è stato sollevato la questione anche per questioni di età, perché lui chiaramente ha una certa età, ma anche la questione di David Gilbert, che lui anche ha una certa età, di rilasciare i detenuti politici che avevano una certa età anche per tutelare. Perciò è stata sollevata all'interno della questione del coronavirus. Adesso però chiaramente, secondo me, anche perché molti di questi detenuti ci sono questioni del comportamento della polizia, allora se c'è una vera riforma che esamina il ruolo della polizia non solo odierno ma anche nel passato, la questione di riguardare anche questi casi e di rilasciare finalmente liberare queste persone sarebbe rilevante. Secondo me sono tutte importanti, ma quella che mi viene veramente in mente è la questione di Mumia Abu Jamal, perché lì la questione del comportamento della polizia, ma in particolare della polizia, che è uno dei dipartimenti di polizia più famosi negli Stati Uniti per essere repressivo, per aver agito in certa maniera, è quello della città di Filadelfia. Perciò secondo me ci sta, poi nel concreto non so, però è un'importante questione che venga sollevata.
Anche perché quanti anni è che Mumia sta in carcere?
Ormai,
più di 30.
Sì. No, più o meno è andato in carcere quando sono andata io, perciò io ho fatto un 25, sono passati 14 anni, facciamo 40 anni, perciò lui è in carcere a 40 anni, credo. Più o meno, adesso non sono precisa, a volte le date mi sfuggono. Comunque tanto tempo,
troppo tempo, e direi che insomma anche l'età va bene. E noi con questo, insomma, con un pensiero sempre a chi è rinchiuso dietro le carceri, andiamo a che negli Stati Uniti, insomma, sarebbe un altro capitolo enorme da aprire, perché l'abbiamo fatto in alcune trasmissioni, se volete ve le potete riascoltare sul sito della radio, insomma, abbiamo diverse volte parlato sulla questione carceri. E andiamo a concludere questo lungo spazio con Silvia, che ringraziamo tantissimo.